Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también cuando tú me hablas como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. Lottare
Allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, questa è Radio Onda Rossa, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, che va in onda tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 e difatti oggi è mercoledì, sono le 15 e 5 minuti primi e diamo inizio a questa trasmissione. Quest'oggi dedicheremo l'intera trasmissione a un aspetto particolare del carcere, l'articolo 41 bis, cioè la differenziazione. In realtà è un aspetto particolare, però rappresenta proprio la struttura carceraria, che cosa è il carcere, a che cosa mira, che cosa produce nelle persone, negli esseri umani che reclude. Ne parleremo sia perché è sempre importante partire dalla testa del problema, e il 41 bis è la testa, la punta dell'iceberg, se per iceberg intendiamo il carcere, ma anche perché stanno succedendo dei fatti nuovi, peggiorativi, ovviamente. Per esempio un fatto che è successo in questi giorni in alcuni reparti dove c'è il 41 bis, detenuti sono relegati al 41 bis, in realtà è stato negato a loro l'arrivo dei libri. Nel 41 bis sono tante cose sono negate, il colloquio è uno al mese col vetro divisorio, il colloquio è solo con i parenti stretti, l'area è non più di 5 persone, cioè una serie di limitazioni che poi vedremo come sono anche si sono modificate nel corso del tempo. Però i libri fino a poco tempo fa, i libri in misura di 3 potevano essere inviati dall'esterno previo controllo, senza copertina rigida, tutto quello che volete, però potevano essere ricevuti dalle persone detenute in 41 bis. Da qualche tempo appunto invece è negato anche l'arrivo dei libri, quindi la possibilità di leggere, che è l'unica attività possibile in quelle condizioni di dura ristrettezza che sono appunto in genere il carcere, ma in particolare il 41 bis e tutte gli altri le situazioni di differenziazione, quindi di isolamento. Sostanzialmente il 41 bis è una situazione di isolamento pesante, dura, non lo diciamo noi, ma la gran parte delle agenzie internazionali che fanno capo all'ONU e che si occupano del rispetto dei diritti umani, anche di quelli privati della libertà, hanno definito l'isolamento in genere e in particolare quello, come in Italia il 41 bis, come in Spagna il FIES, come in altre situazioni, queste situazioni di particolare isolamento e ristrettezza, l'hanno definito tortura, non solo perché le condizioni sono di pura e drammatica sofferenza psicofisica, ma anche perché questi regimi prevedono una sola possibilità di essere tolti da quel regime e tornare nel carcere cosiddetto normale. Ed è quello della delazione, cioè soltanto mandando in carcere un'altra persona, cioè denunciando un'altra persona che è a piede libero e che viene mandata al carcere, quindi facendo una delazione, una spiata sostanziosa, dicono i regolamenti. Scusate l'incidente tecnico, si è interrotto il microfono. Dicevamo, soltanto attraverso la delazione, cioè mandando in carcere un'altra persona, quindi denunciando una persona senza nemmeno le prove, quindi facendo arrestare un'altra persona, è possibile, al minimo un'altra persona, è possibile ottenere appunto l'abbandono di quel regime di tremenda sofferenza. Bene, di questo affronteremo, faremo anche un po' di storia, vedremo tutto ciò in compagnia della compagna Marina che sta qui e che ci saluta, se vuoi salutarci a tutti.
Certamente, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Allora, e poi sentiremo anche un avvocato che ci dirà alcuni aspetti, soprattutto il numero esatto delle persone in 41 bis e i problemi, perché si dice volgarmente, comunemente, dicono i giornali che in 41 bis ci stanno i mafiosi. In realtà non è così, perché appunto i reati associativi che costringono le persone a stare in 41 bis non sono esplicitamente quelli, i reati mafiosi, non sono tutti i boss mafiosi che stanno in 41 bis, ma in realtà è una misura deterrente, quindi terroristica di Stato, che prevede appunto la possibilità di, diciamo, di impavorire, devastare le persone per ottenere appunto delazioni in qualche modo utili ad aumentare appunto le persone arrestate.
Mogoye tungaranke tungamanyi tungaranke tungamanyi tungaranke.
Allora, riprendiamo la diretta. Dicevamo, proviamo a fare un po' di storia breve, succinta, delle misure particolarmente diciamo di isolamento e di separazione, di cui appunto il 41 bis è il punto d'arrivo. Tutto parte, consideriamo questo, che fino al 1975 in Italia il carcere è ancora sottoposto ai regolamenti del periodo fascista. Quindi il regolamento interno al carcere era quello del periodo fascista, quindi i giornali possono arrivare soltanto tagliati, soltanto alcuni giornali potevano leggere, c'era la posta tutta censurata, non si poteva scrivere se non una lettera a settimana, solo ai familiari stretti e così via. Questo era il regolamento del periodo fascista in vigore nella cosiddetta Repubblica Democratica Italiana fino al 1975. Con la riforma del 75, frutto chiaramente della stagione di rivolte in carcere, lotte e rivolte sia dentro che fuori, le rivolte sono iniziate nel 69, hanno investito più o meno tutti gli istituti carcerari, questa grossa pressione ha messo in moto la riforma. Riforma che nella partenza doveva contenere molte più riforme, poi è stata svuotata nei passaggi parlamentari e alla fine però nel 75 si è avuta questa riforma. Questa riforma che dicevamo cambiava ovviamente alcune cose tremende del periodo del regolamento fascista e quindi concedeva una serie di possibilità di vita a chi stava in carcere, però poi alla fine l'ultimo articolo di questo progetto di riforma, diventato poi legge, chiamato articolo 90, prevedeva appunto la possibilità di annullare tutti i benefici di cui si parlava per le persone ritenute particolarmente pericolose, però era scritto per periodi determinati. Infatti io, per esempio, che l'ho avuto l'articolo 90, era ogni 3 mesi veniva revisionato, quindi potevano prolungartelo per altri 3 mesi oppure cessare. Il regolamento di allora diceva che poteva essere prolungato non più di 2 volte, poi ci voleva una sospensione, poi insomma te lo ridavano, insomma un meccanismo di questo genere. Questo è il 75. Col 1900, l'articolo 90 fu criticato pesantemente da tutti gli organismi internazionali di allora e anche da molta stampa, anche in questo paese, da molti intellettuali di questo paese. Ci sono state anche molte lotte, proteste sia dentro che fuori, molte fuori anche, fino a che appunto il governo italiano fu costretto a abrogare l'articolo 90. Nel 1986 fanno la riforma della riforma, detta in qualche modo anche legge Gozzini, che anche qui prevedeva una serie di miglioramenti alle condizioni ancora dure dei carcerati, e anche qui però c'era un articolo che non era più l'articolo 90 che era stato abrogato, ma era l'articolo 41 bis. A te, Marina.
Sì, allora di nuovo ciao a tutte e a tutti. Volevo, prima di continuare con questa storia delle carceri, delle cosiddette riforme avvenute, volevo aggiungere a quello che giustamente tu dicevi, e cioè che l'applicazione del 41 bis sbeffeggia quello che per loro su carta è un percorso risocializzante e di reinserimento, e diventa assolutamente invece un trattamento, un regime applicato, come dici giustamente tu, per terrorizzare, ma soprattutto un regime applicato per indurre alla delazione e quindi a far sì che magari tu riesca ad uscire dal carcere e al tuo posto ne entri almeno uno. Insomma, quindi si rimpiazzi, più o meno si garantisca e si oli la macchina. Perché dico questo? Perché nel regime 41 bis entrano, viene applicato non solo per coloro che sono stati, hanno avuto tutti e 3 gradi di giudizio, quindi sono considerati definitivi, ma anche per quelli che ancora sono in, c'è una conclusione delle indagini che prevede un arresto, però non hanno ancora iniziato alcun grado di processo. Quindi questa è un evidente, se il 41 bis, ultimo, dovrebbe essere applicato per titolo di reato, sì, ma un titolo di reato che sia definito dai 3 gradi di giudizio, e invece no, entrano anche persone che non hanno ancora subito processi, per cui è chiaramente un invito alla delazione, alla collaborazione e quindi una un'istigazione a questo. Allora, tu mi hai anticipato e quindi giustamente dal 75, insomma a seguito delle lotte, c'è questa riforma che tende all'individualizzazione del trattamento del carcere, cioè la riforma prevede che si conoscano le ragioni per cui si è compiuto un delitto, si conosca la persona, la si studi anche da un punto di vista psicologico e si capisca anche quello che è una sua storia, cioè da dove viene, la sua classe sociale, eccetera. E infatti è prevista, e questo trattamento è previsto grazie a un'equipe trattamentale così definita, che prevede la presenza anche di psicologi come di assistenti sociali. Nell'86 interviene la legge Gozzini e quindi ci sono tutte quelle possibilità di accesso ai benefici, come la semilibertà, come la liberazione anticipata. E, l'articolo 90 viene abolito, ma anche sostituito dal 14 bis, 14 ter e 14 quater, che sono dei regimi di sorveglianza per detenuti ritenuti pericolosi, quindi individuali. Invece
per comportamento in carcere,
certo. Invece l'articolo 41 bis sostituisce in todo l'articolo 90 perché è utilizzato e ha la stessa, diciamo, dice esattamente quello che diceva l'articolo 90, e cioè in casi di emergenza, in previsione di rivolte, ci sono delle situazioni difficili da gestire in carcere, va applicato il 41 bis. E dopo le stragi di Capaci, quindi nel 92, che al 41 bis si aggiunge un comma che invece determina l'applicazione di quel regime per individualmente, cioè per quel detenuto, quindi al di là da quello che succede, diciamo, nell'ambiente carcerario e cosiddetti pericoli di rivolte, ma è applicato al detenuto o alla detenuta in base al titolo di reato e soprattutto se ha il cosiddetto 4 bis, che è quell'articolo che prevede il divieto di accedere ai benefici della legge Gozzini, almeno che, qua ritorniamo come prima, tu non decida di collaborare. Questo 41 bis, questo articolo viene, come avevi detto tu, inizialmente l'efficacia è di 3 anni, ma poi viene di volta in volta prorogato nel 1999, nel 2000, nel 2002. Nel 2002, attenzione, campanello d'allarme, perché questo appunto questo regime, che inizialmente era stato giustificato appunto dalla strage di Capaci e quindi da tutti i detenuti e da tutti quelli condannati per reati di associazione mafiosa, si estende e viene pensato anche per chi è accusato di reati di terrorismo ed eversione. La proroga non è più di 3 anni, ma diventa di 4 anni. Con questa estensione, diciamo, del 41 bis si aggiungono anche altri limiti. I limiti vengono allargati anche agli stessi avvocati, che hanno delle cose da seguire nel momento in cui fanno i colloqui, tipo non possono portare atti con loro, non possono portare blocchi su cui appuntare eventuali, insomma, notizie che ricevono dai detenuti. Inoltre si istituisce un unico tribunale di sorveglianza per il 41 bis. Insomma, chi segue questa trasmissione immagino sappia bene che cos'è il tribunale di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza è colui che segue il detenuto dal momento in cui entra in carcere fino
a... Si dice che è il magistrato dell'esecuzione della pena, cioè quindi...
Esattamente, quindi lo segue fino a quando non viene in qualche modo, non esce da quelle mura, lo segue anche durante tutto, diciamo, la sua fase in cui ha accesso ai benefici della Gozzini, e quindi c'è, diciamo, un rapporto più o meno, una... permettetemi, una relazione, insomma, il magistrato di sorveglianza sa chi ha di fronte. Invece per quanto riguarda il 41 bis tutto questo non ha nessun valore, perché si istituisce a Roma, al Tribunale di Sorveglianza di Roma, l'unico magistrato che diciamo è responsabile, insomma, di tutti i detenuti al 41 bis. Precisiamo che i detenuti e le detenute al 41 bis sono attualmente 700, quindi non è diciamo un numero, a patto che se, anche se fosse una o due persone, bisognerebbe, insomma, in qualche modo muoversi, ma sono 700. Tra questi ci sono attualmente 3 compagni che nel 2005 si videro proprio applicato il regime di 41 bis sancito per appunto per i reati cosiddetti di eversione e di terrorismo nel 2003, e i compagni sono, cioè una compagna che è Nadia Desdemona Lioce, che è nel carcere di L'Aquila, poi abbiamo Marco Mezzasalma, detenuto a Palma e a Parma, e Roberto Morandi, detenuto a Terni. In regime di 41 bis c'era anche Diana Blefari Melazzi, la quale era detenuta in regime 41 bis a Re Bibbia, e le fu alla fine revocato il 41 bis per le condizioni in cui riversava, era stata profondamente segnata da questi anni di 41 bis, tanto che Diana ha deciso di uscire dalla galera suicidandosi il 31 ottobre del 2009. Ora Questa è più o meno la storia di quelle che sono appunto considerate delle riforme, e in queste riforme c'è assolutamente il nocciolo, quello che dicevi tu, cioè la differenziazione trattamentale, dove in carcere e poi, a mio avviso, viene poi diciamo propagata all'esterno di quelle mura, la differenziazione è data dai cosiddetti buoni e cattivi, cioè da chi decide di sottostare a certe regole e a certi comportamenti, e chi invece o li sbeffeggia oppure decide di mantenere una certa dignità, che sta anche nel viversi il periodo carcerario senza far sì che possa terminare, appunto, perché qualcuno entri. Per cui tutto quello che noi in genere, i nostri pregiudizi, diciamo, rispetto a quelli che sono incarcerati per reati di mafia, diciamo, o rispetto a coloro che hanno questo ergastolo ostativo dal quale non escono più, va riconosciuto a loro una dignità, che è quella appunto di non augurare, né non solo augurare, ma proprio far sì che nessun altro possa vivere una condizione del genere. Prendiamo un attimo i microfoni in attesa di collegarci, di avere una corrispondenza con l'avvocato Calia. Quindi rifacendo un attimo il punto, diciamo che tutte quelle che sono state leggi cosiddette emergenziali, quindi applicate solo in momenti in cui lo Stato riteneva necessario dare un giro di chiave ulteriore, in realtà sono leggi che rimangono lì sopite fino a quando sempre lo Stato non decida di ritirarle fuori. La situazione dei detenuti al 41 bis, come prima diceva Salvatore, è già di per sé terribile. Pensiamo che non hanno la possibilità, cioè possono fare una sola telefonata al mese, e la telefonata la devono fare, devono chiamare il carcere o una caserma, una questura di riferimento del posto dove abitano i parenti, perché non possono chiamare casa. Il colloquio lo hanno solo di un'ora, con i vetri, non hanno la possibilità di abbracciare nessuno tranne i propri figli fino ai, se non sbaglio, fino ai 12 anni di età, gli ultimi 10 minuti di colloquio. Possono fare l'area solo con 3 o 5 detenuti, e adesso appunto si è aggiunta quest'altra restrizione, quella che Salvo ha anticipato, in merito ai libri. I libri sono, diciamo, pane quotidiano, la lettura dei detenuti. Lo scrivere, il leggere è fondamentale affinché le ore passino. Poi noi pensiamo che appunto i detenuti in 41 bis non hanno neanche la possibilità di frequentare quei corsi che in qualche carcere vengono approntati, non hanno la possibilità di andare in palestra, quindi sono 22 ore chiusi in cella, salvo le 2 ore di aria giornaliere. Per cui il libro è una fonte inesauribile per mantenersi vivi, e il punto è esattamente questo. Il punto è che alla tortura già del regime applicato si aggiunge questa ulteriore tortura volta proprio all'annientamento psicologico, di arricchimento della persona. I detenuti e le detenute al 41 bis infatti non possono ricevere più libri, salvo comprarli attraverso l'impresa del carcere, quindi sono gli stessi carcerieri che dovrebbero comprare dei libri, quindi immaginiamo quanto si prodigheranno nella ricerca di particolari testi, per esempio, o anche di testi, semplicemente è per loro una scocciatura. Non possono scambiarsi libri, tutto questo viene ovviamente motivato con questioni di sicurezza, perché non, certamente non possono perdere tempo i carcerieri nel controllare i libri che arrivano al detenuto o alla detenuta. Quindi nel momento in cui loro riuscissero a comprare un libro e riuscissero a comprare proprio il libro che loro volevano attraverso l'impresa del carcere, ecco lì che lo devono distruggere, perché non lo possono passare al loro diciamo compagno, io lo chiamo di sventura. Diciamo questa è la situazione. Ora ci sono stati una serie di passaggi per arrivare perché alcuni, dunque, sia Nadia Lioce e adesso mi sfugge Roberto Morandi hanno fatto istanza, hanno fatto ricorso contro questa regola al tribunale di sorveglianza. Ci sono dei passaggi appunto giuridici avvenuti, e di questo questa situazione sarà chiarita da chi ha seguito questa questione, l'avvocato Calia.
Thank you.
Allora, abbiamo in collegamento l'avvocato Caterina Calia. Buongiorno. Ciao.
Ciao.
E allora, come avevamo annunciato, cioè, tu segui molto da presso, sia le vicende, ovviamente, essendo avvocato, delle persone che hanno problemi con la cosiddetta giustizia, ma in particolare anche coloro che sono relegati in 41 bis. Noi abbiamo provato a fare un po' di storia, dalla riforma del 75 a quella dell'86, dall'articolo 90 poi abrogato al rientro dell'articolo 41 bis, da quando queste misure erano temporanee, provvisorie, a quando sono diventate permanenti. Ecco, ci puoi dare un po' un quadro di questa vicenda, diciamo, di questa differenziazione, di questo isolamento, tra l'altro definito tortura da organismi diversi da noi, insomma, da personaggi importanti o associazioni internazionali che si rifanno all'ONU, hanno definito tortura questo trattamento, e soprattutto anche qual è la condizione delle persone che subiscono questo trattamento.
Ma insomma, voi avete già inquadrato la questione del 41 bis e chiaramente le condizioni di vita sono allucinanti, insomma, perché parliamo di persone che stanno chiuse in cella 22-23 ore al giorno, cioè di fatto c'è soltanto, l'unica cosa che è garantita è un'ora d'aria al giorno in gruppi che sono sempre fissi, che sono costituiti da 4 persone. Quindi naturalmente una socialità ridotta ai minimi termini, insomma. Si sa che per esempio c'è il divieto addirittura di cucinare, per cui anche, diciamo, il mangiare, no? Che in qualche modo era un momento di condivisione con gli altri, anche passare un po' di tempo a prepararsi qualcosa di particolare, tutto questo è vietato e non ha nulla, è evidente che non ha nulla a che vedere con la sicurezza dell'istituto, no? Perché il fornello comunque c'è per scaldare delle pietanze, quindi comunque non è neanche il pericolo, diciamo, della bomboletta in sé, e chiaramente si capisce che è finalizzato a costruire un'afflittività ancora maggiore, insomma. Quindi persone che passano le loro giornate nell'inedia più totale perché non gli è consentita nessuna attività, e quindi per 23 ore al giorno appunto stanno chiuse in cella, potendo uscire soltanto un'ora al giorno. Docce, cioè telecamere anche nella doccia, la doccia a gettone, che quindi dura 5 minuti, non puoi stare neanche un minuto in più in doccia. Insomma, queste sono le condizioni di chi vive il 41 bis, e chiaramente per loro poi il dramma maggiore è non poter mai toccare, abbracciare, insomma, vedere un proprio familiare, insomma, perché ci sono persone in 41 bis ormai dal 92, quindi parliamo di 23 anni in cui gli è stata preclusa la possibilità di stringere, di toccare, insomma, tutta la loro famiglia.
Cioè, ciao Caterina, possiamo parlare quindi di proprio di annullamento di tutte le capacità sensoriali, insomma.
Esatto, possiamo parlare tranquillamente
privazione
di tortura, insomma,
totale.
Perché
sì.
Ormai, diciamo, ci si in qualche modo, no, la consapevolezza nella nostre società occidentali che è disumana la pena di morte, però poi il trattamento del 41 bis è sicuramente ancora più terribile, insomma, perché non offre scampo, insomma, alle persone, considerando tra l'altro che la maggior parte sono condannate all'ergastolo, e quindi ovviamente parliamo di titoli di reato con ergastolo stativo, quindi persone che non usciranno mai, usciranno soltanto appunto defunte dal 41 bis, oppure a meno che non accedano alla collaborazione, quindi non decidano, appunto, come ha detto molto bene uno degli ergastolani ostativi, Musumeci, mettere qualcun altro al posto loro. A questo negli ultimi tempi si è aggiunto il problema dei libri, che è un problema gravissimo, tu ne stavi parlando. In realtà, appunto, come nasce la questione dei libri? Nasce su una invenzione vera e propria da parte del DAP, a mio parere, naturalmente, nel senso che si dice che sarebbe stato scoperto un detenuto che attraverso un libro preso nella biblioteca del carcere avrebbe affinato un libro intitolato Tecniche di sopravvivenza, avrebbe affinato, diciamo, un metodo per comunicare con l'esterno anche attraverso l'uso di riviste, quindi con un metodo criptato. Naturalmente sappiamo che anche se sono 700 i detenuti in 41 bis è comunque un mondo ristretto e le voci sarebbero circolate in realtà, ma anche a livello di stampa in realtà di questa persona nulla si sa, e per questo io credo che sia stato utilizzato solo come pretesto. A partire da questo è stato posto il divieto di ricevere libri dai familiari e di poterli poi riconsegnare. Questo in pratica che cosa ha portato? Al fatto che diciamo non solo c'era già l'inedia e l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività, ma è stato tolto proprio quello strumento principale, insomma, di accesso alla cultura, all'informazione, che comunque fino ad allora, anche grazie alle varie sentenze della CEDU, diciamo negli anni 80, insomma era un diritto inviolabile. La cosa più assurda è che poi i magistrati di sorveglianza che sono stati si sono pronunciati, diciamo, sui reclami dei detenuti. Tu facevi riferimento appunto ai reclami proposti ad esempio da Nadia Lioce e da Roberto Morandi. I magistrati hanno accolto questi reclami dicendo che si trattava di una misura incostituzionale e che comprimeva un diritto incomprimibile, perché appunto adottato di tutela costituzionale. Nonostante questo, il DAP, a seguito di una decisione della Corte di Cassazione, la Corte di Cassazione si era pronunciata su un caso singolo dicendo sì, è legittimo trattenere i libri a questa persona. Sulla base di questo provvedimento individuale ha diramato una nuova circolare a tutte le carceri dicendo tutti i detenuti che potevano ancora ricevere i libri in forza delle decisioni dei magistrati di sorveglianza, insomma queste ordinanze del Tribunale di dei magistrati di sorveglianza non contano nulla, vanno annullate e va ripristinato il divieto assoluto. Ora questo apre, diciamo,
per tutti,
al di là della ricaduta sui detenuti, insomma, ma apre veramente uno scenario da incostituzionalità, cioè proprio ai vertici dello Stato, no? Nel senso che naturalmente il DAP o il Ministero della Giustizia sono un organo, appartengono all'organo amministrativo. Ogni provvedimento amministrativo, per essere legittimo, può essere impugnato davanti all'organo giurisdizionale. L'organo giurisdizionale quindi ha un potere di disapplicare le circolari amministrative e quindi è di valutare, diciamo, la legittimità di questi provvedimenti. E invece in questo caso abbiamo avuto l'opposto, cioè l'organo amministrativo che praticamente si arroga il diritto di disapplicare le pronunce giurisdizionali. Quindi veramente qui siamo all'eversione, diciamo, ecco, da un certo punto di vista. Un caso simile si era già verificato, si era aperto un conflitto di competenza tra poteri dello Stato, in quel caso era rispetto ai canali televisivi che non potevano essere visti dai detenuti in 41 bis. Era successo esattamente la stessa cosa, i magistrati avevano detto non è possibile comprimere il diritto all'informazione, devono vedere anche questi canali, perché vedevano solo Rai 1, Rai 2, qualcosa del genere. Il DAP di nuovo aveva disapplicato le circolari della magistratura di sorveglianza, e alla fine però era stato sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e la Corte Costituzionale aveva dato ragione ai magistrati, naturalmente, perché solo appunto la magistratura può disapplicare i provvedimenti amministrativi e non il contrario. Qui siamo di fronte allo stesso fatto, quindi diciamo prima o poi si troverà un giudice che solleverà la questione, però nel frattempo sono passati, dal momento in cui è stata introdotta questa prima circolare a quando poi è stata reiterata disapplicando le aperture, diciamo, della magistratura, sono passati 4 anni e mezzo. Allora perché parliamo dal febbraio 2011, la prima circolare, 4 anni e mezzo in cui di fatto le persone davvero muoiono di media, insomma, non hanno la possibilità di neanche di leggere. E appunto, come dicevi anche tu, in teoria sulla carta sarebbe possibile ordinare questi libri attraverso l'impresa, no? Mm-hmm. Intanto c'è un ostracismo e quindi in tutti, certo, i modi ti dicono no, questo libro non c'è, non, certo, lo conoscono, non si trova all'editore, insomma ci sono sempre 3.000 problemi che vengono messi avanti. E quindi di fatto gli unici libri che entrano sono quelli che sono distribuiti con i giornali nelle edicole, insomma, oppure qualche romanzetto. Viene negato addirittura l'accesso anche alle biblioteche dell'istituto, e di fatto, così come viene negato il diritto allo studio, ad esempio ci sono dei detenuti in 41 bis che provenivano da altre carceri, sono stati portati a Rebibbia perché a Rebibbia hanno aperto un polo universitario, uh-huh, a cui potrebbero accedere anche i detenuti in 41 bis con un sistema di videoconferenza, diciamo, potrebbero interloquire con l'università, uh-huh, insomma, con i professori. Di fatto hanno vietato l'ingresso in carcere delle dispense che sono fornite direttamente dall'università. E quindi questi pochi detenuti che erano stati ammessi a questo progetto, diciamo che era un po' un fiore all'occhiello dell'amministrazione penitenziaria nel 41 bis, non possono studiare perché queste dispense sono costruite direttamente dai professori delle università e quindi non sono dei libri che possono essere acquistati. Quindi questo è un altro elemento.
Quindi, scusami.
Poi per esempio, per quanto riguarda naturalmente i 3 prigionieri politici, insomma, che sono sottoposti al regime del 41 bis, ci rendiamo conto quanto questo è, cioè sono persone che vivono di lettura e di informazione e quindi naturalmente infatti la loro richiesta è sempre battersi sui libri e non tanto sul 41 bis, perché non poter leggere, non poter diciamo sfuggire neanche con la mente, insomma, a quel regime barbaro e di vera tortura, perché comunque non ti viene consentito, è allucinante, insomma. Da ultimo, per esempio, hanno stabilito anche che non possono essere tenuti gli atti processuali, possono essere tenuti gli atti processuali solo di processi dell'ultimo anno, oppure, che ne so, appunti scritti dai detenuti, insomma, relativi alla loro difesa, vengono sottratti dalle celle e portati in magazzino, in un magazzino dove poi vengono buttati, affastellati l'uno sull'altro. E anche se in teoria tu potresti chiedere quel particolare atto perché vuoi leggere proprio quello, naturalmente questo non avviene perché poi non trovano queste carte, insomma.
Scusa Caterina,
quindi,
ti volevo chiedere una
cosa, la situazione
perché...
quello che volevo dire era anche che chiaramente questi 4 anni e mezzo che sono passati dimostrano come non si può riuscire a risolvere questa situazione attraverso i soli strumenti, diciamo, giuridici, no? Perché di fatto 4 anni e mezzo di decisioni altalenanti poi hanno portato ad una chiusura totale nuovamente. Quindi è chiaro che è necessario, insomma, un coinvolgimento di ampi settori, diciamo, democratici, di scrittori, insomma, certo, di chi veramente ritiene che non si perdono i diritti a leggere, a essere informati, insomma, a essere umani, a essere uomini ancora e donne, insomma, in questo regime del 41 bis. Quindi io faccio parte di questa commissione della Camera Penale di Roma, stiamo lavorando attualmente su questa questione dei libri e pensavamo proprio anche di lanciare poi a settembre un appello, okay, ai vari, appunto, a scrittori, insomma, giornalisti e chiaramente al settore della società civile, perché pensiamo proprio, anche essendo noi avvocati e quindi tecnici in qualche modo, che non è più risolvibile da questo punto di vista la situazione, ma è necessaria una mobilitazione, insomma,
più ampia,
che dia respiro e ponga la questione in modo forte, ecco.
Certo.
Anche per esempio inviando un libro, cioè ognuno inviando, si possono pensare, ecco, delle cose da fare, mm-hmm, inviando un libro ognuno al ministero perché poi possa essere inviato ai detenuti in 41 bis, insomma, magari se si vedono sommersi da libri,
infatti,
a
una
meno
delle...
che non vogliano farne un rogo.
Esatto. Una delle proposte era proprio quella di coinvolgere in qualche modo anche le case editrici. Ti volevo chiedere una cosa, perché non so quanto, non sono certa di quello che ho letto e ti chiedevo conferma, ma è vero che i detenuti e le detenute al 41 bis possono tenere in cella tre libri che sono codice penitenziario, Bibbia e dizionario?
No. Sono tre libri,
okay.
Oltre al codice penale, al dizionario.
Questo.
Però, per esempio, se uno vuole studiare contemporaneamente due lingue,
non lo può fare
perché non può avere due dizionari, insomma. E poi naturalmente il problema è economico, no? In gran parte.
Come si fa a comprarli?
I libri non li trovano, e questa è la cosa più importante, non si trovano. Poi naturalmente i libri vanno comprati, e siccome c'è anche un tetto di spesa di 500 euro, oltre al fatto che non tutti hanno la possibilità economica, no? Di comprare dei libri, ma naturalmente tu questi libri li compri, quindi quanti ne puoi comprare? Ne potrai comprare uno, due al mese, ma appunto, come dicevo, ci sono ci saranno almeno 10-20 detenuti, ma forse anche solo uno che legge un libro al giorno, no? Non potrebbe mai affrontare una spesa di questo genere, perché andrebbe fuori spesa, e soprattutto perché nessuno ha un reddito tale, una possibilità di affrontare queste spese, insomma.
Ok, Caridina, ti ringraziamo. Anche noi vorremmo lanciare una campagna perché alle case editrici, alle librerie, di fare questa valanga di libri, speriamo, per sommergere questa ennesima violazione dell'umanità, dei diritti umani, insomma, questa caduta nella barbarie. Vediamo se in autunno ci si riesce. Comunque, intanto manteniamo alta l'attenzione criticando questa situazione. Ti ringraziamo. Ciao, grazie.
Buon proseguimento, ciao.
Ciao. Allora, di nuovo in diretta, 15:54. Allora, come dice qualcuno, una volta lo diceva Vico, i ricorsi storici, no? In realtà, per quanto riguarda le carceri, ma soprattutto la situazione italiana, questo fatto anche nel breve periodo è abbastanza ricorrente. Io ricordo, appunto, parlando di questa situazione del 41 bis e della questa sterzata a destra, violenta, barbara, del ministero, che ha tolto anche la possibilità di leggere, ebbene, mi ricordo che la stessa cosa successe quando c'era appunto l'articolo 90, più o meno un sinonimo del 41 bis. Ebbene, quando stavamo nell'articolo 90, credo che fosse i primi anni 80, 83, 84, ci fu questo irrigidimento di chi stava in articolo 90. Io allora stavo appunto
in un carcere speciale in articolo 90 insieme a tanti altri compagni, a detenuti eccetera, e vietarono il problema dei libri. Partì, lanciammo una campagna che raccolsero le organizzazioni esterne, cioè i familiari in primo luogo, che erano organizzati però, e poi le realtà di movimento molto forte, e mi ricordo che questa campagna prese il titolo di Per qualche libro in più. Allora erano appunto i primi anni 80, andava molto un film, lo ricorderete tutti, l'avrete visto tutti, Per qualche dollaro in più, mi pare di Sergio Leone, credo, comunque un bel film western, un filmone, però un bel film western che molti hanno visto, Per qualche dollaro in più. E noi lanciamo la campagna Per qualche libro in più, che è fatto con questa modalità con cui vorremmo far partire anche questa campagna, che è quello di, l'appello è rivolto a tutti, uomini e donne di qualunque tipo, ma in particolare alle case editrici, alle librerie, di mandare libri in carcere a quelli sottoposti in questo caso al 41 bis, allora era all'articolo 90, 41 bis, mandando al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, al DAP, che si trova in via Renula, il DAP è un dipartimento del Ministero della Giustizia, mandando libri a questi, dicendo di inoltrare questi libri ai detenuti in 41 bis, perché il diritto alla lettura è un diritto inalienabile e incoercibile, nessuno, nemmeno fosse il Padre Eterno, può togliere questo diritto agli esseri umani. Se si facesse, se si inondassero gli uffici del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, di quantità di libri enormi, la cosa avrebbe un senso, un significato, soprattutto poi se queste fossero accompagnate da lettere, telegrammi di scrittori, direttori di case editrici, cioè, insomma, questa cosa non può passare, è una vergogna della vergogna, già il 41 bis è una vergogna, questa cosa appunto è una barbarie della barbarie. Allora riuscì questa campagna, allora parlo dei primi anni 80, Per qualche libro in più, partì questa campagna che sommerse il Ministero della Giustizia di libri, e fino a che dovettero togliere almeno questo aspetto, non l'articolo 90, ma questo aspetto lo tolsero, quindi tornammo ad avere i libri super controllati, supervisionati, però insomma non più di 5 in cella per ogni detenuto, e poi anche la possibilità di scambiarceli tra di noi. Questo si riuscì a ottenere. Speriamo di raggiungere gli stessi risultati.
Sì, con queste proposte, intanto pensavamo, sappiamo bene che estate, che la domenica è dedicata in genere al mare e al riposo, però noi osiamo e proponiamo, ci sarà un incontro tra i compagni, le compagne, le persone appunto che hanno a cuore questa situazione, domenica 5 luglio alle ore 15 in via Dulceri 211, angolo via della Maranella, allo spazio del NED. Ci incontreremo appunto per approfondire e mettere a conoscenza le persone di quanto sta accadendo, e per improntare, appunto decidere di iniziare una campagna per far sì che questo ennesimo attentato, direi, alla dignità, alla personalità, alla ricchezza umana, venga quantomeno questo a accadere. Per cui domenica 5 luglio alle 15, via Dulceri 211, lo spazio del NED.
È la zona è Torpignattara, per chi conosce Roma, ma anche per chi non la conosce, se vi fate inviare a zona Torpignattara, lì lo trovate. Bene, noi siamo in chiusura di trasmissione. Chiaramente torneremo a parlare di questo argomento, speriamo appunto che in settembre possa partire questa campagna, però se qualcuno vuole anticiparla ben venga, quindi sommergiamo di libri, sommergiamo con la cultura la astrusità dei carcerieri, in questo caso del DAP. Noi l'appuntamento non è a mercoledì prossimo, perché per motivi di lavoro questa trasmissione non ci sarà, e invece ci vedremo fra due mercoledì, sempre dagli 87.9, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Non ci rimane che augurare buona libertà
a tutte e a tutti.
A tutte e tutti.
Un saluto a tutte.
Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare. fatto sogni troppo cari per non rischiare. Ma nella strada sai impari presto dove andarteli a cercare.